Beh, buonasera. A dire la verità, io avevo lanciato l'idea di fare un corso di astronomia e astrologia, poi il direttivo ha scelto astrologia, quindi era questa solo una precisazione, che quindi evidentemente c'era un po' un interesse maggiore per l'astrologia rispetto all'astronomia. Allora, sì, questo titolo l'ho messo io, ho messo il bisogno di stelle, quindi l'ho messo in termini decisi, no? Affermativi, c'è un bisogno di stelle. Poi quando mi sono messa invece a lavorare sull'argomento, mi sono resa conto che se procedevo su questa idea, veniva fuori un qualcosa di molto triste, di molto sterile, cioè veniva fuori un discorso povero in cui io volevo dimostrare che abbiamo bisogno di stelle. E quindi ho deciso che no, che non andava assolutamente bene. E allora ho accartocciato tutto quello che avevo scritto, buttato nel primo cestino e ho ricominciato da capo. Ricominciando da capo ho deciso di andare un po' su e giù, di vagare un po' fra le stelle. Quindi questo è per annunciarvi che farò un discorso un po' sconnesso, ma voi vi seguirete con pazienza. Allora, innanzitutto quindi il bisogno di stelle è diventato, no, qui sono, allora forse non ho fatto le diapositive, è diventato un interrogativo. Davvero abbiamo bisogno delle stelle? E se abbiamo bisogno delle stelle, di quale bisogno si tratta? Mi spiace, non c'è una buona soluzione. Ah no, beh, c'è, è messo dopo. Allora, torniamo indietro, vediamo, così volevo farvi vedere un po' il cielo stellato. Non c'è una buona soluzione, si sgranano, però insomma non credo che tutti noi abbiamo avuto l'esperienza di trovarci sotto un cielo magari particolarmente bello. Questo può succedere per esempio in alta montagna o in un deserto quando non ci sono le luci. Qui abbiamo detto, ho preso questa frase di Margherita Hack perché mi sembrava molto interessante. Tutte le sere quando si apre il sipario della notte, nel cielo nero si accendono le stelle e inizia lo spettacolo che da millenni mette in scena storie in cui si muovono eroi, mostri, fanciulle. I puntini significano un andare avanti, no? una messa in scena, un teatro. Uno spettacolo che ha il solo torto di essere finito anche sui libri di scuola, dove spesso anche le cose più straordinarie diventano noiose. E questa mi sembrava una roba molto bella. Eppure, come faceva notare il filosofo latino Seneca, se le stelle, anziché brillare continuamente sopra le nostre teste, fossero visibili solo da un particolare luogo del pianeta, tutti vorremmo andarci per assistere allo spettacolo. Ed è vero questo, pensate a quanti, io personalmente l'ho fatto, di andare a Capo Nord per vedere il sole di mezzanotte a giugno e luglio, che è sicuramente uno spettacolo meno grandioso di un cielo stellato, però insomma è sempre uno spettacolo. Allora, mi piacevano due cose. Margherita Hack, che è un'astrofisica e che quindi si occupava di astronomia, si occupava, diciamo così, di cose scientifiche, serie, messe tra virgolette, evidentemente non si preoccupava invece di vedere nelle stelle qualcos'altro, di vedere i miti che noi abbiamo messo nelle stelle e soprattutto di vedere la bellezza che il cielo stellato ha di suo, ci mostra ogni sera. Quindi la prima cosa che noi possiamo stabilire, il primo punto che noi stabiliamo, è che le stelle ci riportano al tema della bellezza, un tema che voi avete affrontato l'anno scorso. La bellezza ci attrae e questo è un punto di partenza. Quindi il cielo stellato è bello. Allora, l'altro passaggio è il... Mi sono chiesta che cosa potessero pensare gli uomini primitivi, quelli delle caverne, quando non c'erano luci, quando forse non avevano neanche scoperto il fuoco, di fronte a un cielo stellato. E sinceramente non riesco a immaginare, erano meravigliati o ne avevano paura, erano spaventati, che cosa pensavano con un buio totale sotto, accanto, di fronte a un cielo così splendente. E non ho idea. Ho invece idea di quello che pensiamo noi, che invece abbiamo la luce. Questa è una foto, ovviamente un fotomontaggio, perché non ci può essere notte in tutto il mondo, ma vedete come le luci, come il nostro di notte, come si mostra il nostro mondo. Quello di cui noi possiamo essere sicuri è che là dove ci sono le luci, qui soprattutto vedete, no? Ci sono molte presenze. Qui, ovviamente, dove ci sono meno luci, non sappiamo, lo sappiamo perché sappiamo che l'Africa è decisamente popolata, però ovviamente non abbiamo l'idea della presenza. L'idea della presenza ce l'abbiamo razionale. Là, invece, possiamo essere sicuri che ci sono presenze. Quindi per noi il cielo stellato ci dà l'idea di una presenza. Quando noi vediamo una finestra illuminata, quando vediamo una porta illuminata, quando vediamo una strada illuminata, siamo sicuri che là c'è qualcuno. Il passaggio successivo è dalla presenza alla compagnia. Per trattare questo, l'ho chiamato compagnia, ma non sono mica sicura che sia il nome giusto, ma per ora lo mettiamo lì provvisorio. Per aiutarmi a vedere questo passaggio, ho deciso di rivolgermi alla poesia, perché io sono convinta, e non sono però l'unica, e neanche troppo originale, che l'arte è quel mezzo che è capace di esprimere concetti profondi nel modo più semplice. Fra l'altro questa è anche una frase di Einstein. E per quale poesia ho pensato di usare? Ho pensato di usare il canto notturno di un pastore errante dell'Asia. Mi piace fra l'altro di Giacomo Leopardi. Mi piace anche molto che Leopardi l'abbia chiamato canto. È nella raccolta dei canti, però è l'unico che nel titolo ripete la parola canto, perché dà l'idea proprio di qualcosa di qualcosa che c'è nell'universo, un suono, un canto che noi magari non sentiamo con le orecchie, ma che è costituito da questa armonia universale. Fra l'altro ricordo che l'ispirazione a Leopardi per questa poesia è stata data perché ha letto su un giornale pubblicato in Francia che questa notizia che i pastori dell'Asia avevano l'abitudine di notte di sedersi, contemplare la luna e di intonare delle melodie molto melanconiche. Il canto, voi sapete, no? Comincia così, no? Che fai tu, luna in cielo? Dimmi, che fai, silenziosa luna? È un'invocazione. Il pastore non si limita a contemplare la luna, la presenza c'è, entra in rapporto con la luna, la interroga: che cosa fai tu luna in cielo, dimmi che fai, silenziosa luna. E fa anche un passo avanti, non lo interroga solo, gli dice: guarda che la tua vita somiglia alla tua vita, alla vita del pastore. E fa il paragone che la luna sorge, tramonta, e il pastore che di giorno sale, poi porta le greggi in giro, poi la sera le porta a riposo. Quindi crea un rapporto molto personale. Ma non si accontenta neancora? Dimmi, o luna, a che vale al pastore la sua vita, la vostra vita voi? Dimmi, ove tende questo vagar mio breve e il tuo corso immortale? Cioè, gli chiede il valore della vita, il significato della vita. Alla luna lo chiede, cioè, e mettendo in confronto il vagare breve, la vita breve del pastore, con il corso immortale della luna. Però mettendoli uniti nello stesso disegno. Pur tu, solinga, eterna pellegrina, che sì pensosa sei, tu forse intendi questo viver terreno, il partir nostro, il sospirar che sia. Un altro passaggio. Tu, luna, capisci il nostro soffrire. Tu sei sola, giri sempre, sei pensosa, quindi vedete che il pastore continua a dare alla luna, riferire alla luna dei pensieri che evidentemente sono suoi. E tu certo comprendi il perché delle cose. Al pastore non è dato di capire il perché della vita, ma tu certo. Prima, rispetto a una comprensione, dice forse, qui invece sostituisce con un certo. E qui cambiamo. E quando in cielo, e quando miro in cielo, alber le stelle, dico fra me pensando: a che tante facelle? Che fa l'aria infinita e quel profondo infinito sereno? Che vuol dire questa solitudine immensa? Ed io che sono? Allora, come abbiamo detto, in questo dialogo tra il pastore e la luna, che poi non è un dialogo, è un soliloquio, ma evidentemente il pastore si immagina quantomeno di essere sentito, ascoltato, capito dalla luna, c'è una continua proiezione dei vissuti dell'uomo nei confronti della luna, che è una presenza amica, una presenza luminosa che c'è. Io ovviamente non vi ho, perché la poesia, il canto è molto molto lungo, e non ve l'ho portato tutto, primo per non annoiare, secondo anche perché poi in realtà c'è tutto il pessimismo cosmico di Leopardi e non volevo affliggervi oltre il necessario. Allora, quindi parlando della luna gli dice: tu illumini, e illuminando mi segni un confine. Però quando il pastore lascia la luna, che fosse diventata nuova, non la vede, e mira in cielo, si perde, che fa l'aria infinita, quel profondo infinito sereno, si trova di fronte all'infinito. Di fronte all'infinito, allora, la poesia mostra due modi di vedere il cielo. Una coperta rassicurante sopra di noi, una trapunta di stelle, il cielo è finito, c'è la luna, si vedono i confini, comunque è qualcosa che ci copre, che ha un fine, che come ce lo immaginiamo noi, il cielo sopra di noi, rotondo, ma anche un'apertura verso l'infinito, cioè qualcosa che la nostra mente fa fatica a comprendere, qualcosa senza confine, senza inizio, senza fine, un mistero, ed è difficile per noi tollerarlo. Cioè, così, un po' per internet, un po' per divertimento, se voi provate su internet, il nostro amico fedele di questi giorni, cliccare la parola galassia, non so, a me mi ha preso un colpo, perché ti dice che le galassie sono questi ammassi di stelle, di cose, che sono quelle nane che hanno solo decine di milioni di stelle. Decine di miliardi di stelle, mentre le galassie grandi hanno 1.000 miliardi di stelle. Quindi capite che siamo a dimensioni assolutamente incomprensibili per noi, e le galassie sono migliaia se non miliardi, cioè proprio andiamo a confrontarci con delle cose di cui noi non siamo assolutamente capaci di comprendere. Quindi di fronte all'infinito, qualcosa che non ha confine, che senza inizio, senza fine, noi ci troviamo di fronte un mistero. Io qui scrivo difficile per noi tollerarlo, ma perché? Perché noi rischiamo di perderci dentro a questo infinito, non perdiamo i riferimenti, non sappiamo più chi siamo, non sappiamo più che cosa siamo. Il nostro buon vecchio Einstein, che in questi giorni fra l'altro sta avendo momenti di gloria, visto che hanno scoperto le onde gravitazionali che confermano la sua teoria della relatività, dice una cosa molto molto bella, molto interessante, e cioè che la cosa più bella che noi possiamo sperimentare è il mistero. Eccolo qua. Aspetta, è il mistero, è la fonte di ogni vera arte e di ogni vera scienza. Di fronte al mistero noi non possiamo stare fermi, ci dà una motivazione, ci dà una spinta per andare avanti, per andare a scoprirlo. Infatti io penso che proprio di fronte a questo infinito, questo mistero, questa eternità sopra di noi, o infinità, gli uomini abbiano cominciato a interrogarsi: ma cosa sono le stelle? Ma cos'è la luna? Ma perché lì? Hanno cominciato a guardare i movimenti, hanno cominciato a studiare. Io penso che l'inizio dell'astronomia sia proprio questo, no? un cercare di capire qualcosa che era assolutamente incomprensibile. E quindi l'uomo ha cominciato a dare un ordine al cielo, ha cominciato a costruire a dare i nomi alle stelle, ha cominciato a metterli insieme e a fare delle costellazioni, quindi ha cercato di mettere un po' di ordine in cielo, cioè questo ammasso incomprensibile, pensate, non so, alla Via Lattea per esempio, quantomeno ha cominciato a dire questa, mettendo ordine ha dato dei confini, e quindi ha cominciato a rendersi, come dire, un po' più a confronto, a sentirsi un po' più a posto, perché altrimenti, cosa che ho dimenticato di dire, di fronte all'infinito, di fronte alla mancanza di confini, l'uomo ha un pauroso senso di sperdimento, non sa più chi è. Leopardi, in poche parole, dice: di fronte all'infinito, io che sono? Cioè, non si sa più, non capisce più l'uomo, e quindi deve assolutamente fare qualcosa per ritrovare una identità. Nel mettere ordine al cielo ha dato dei nomi alle stelle, ha costruito delle costellazioni, ha dato i nomi alle costellazioni, sulle costellazioni, ma anche sulle stelle, devo dire, le singole stelle, ha proiettato in cielo i propri miti. Cioè non li ha chiamati XYZ342974S, li ha chiamati, i pianeti li ha chiamati Marte, Giove, Venere, le costellazioni li ha chiamati Sagittario, Scorpione, cioè. Quindi ha dato dei nomi che in qualche modo, no, non in qualche modo, che di fatto rispecchiassero i miti. In questo modo ha permesso alle stelle di parlare di noi, perché nel momento in cui una stella ha un nome, o una costellazione ha un nome, su questa costellazione noi abbiamo proiettato un mito, è inevitabile che nel momento in cui noi vediamo la costellazione, oppure leggiamo, ne sentiamo parlare, o semplicemente sentiamo il nome, immediatamente ci ritorna il mito che noi abbiamo trasmesso. Tutto questo ha creato uno stretto legame fra il cielo e la terra, aggiungerei fra noi e le stelle. Questa è così una delle tante foto che ho preso, era, vedete, da quell'ammasso che abbiamo visto prima, no? Luminoso, bello, vedete che qui sono state tracciate delle linee, no? Allora lì vediamo Marte, qui vediamo la Luna, qui vediamo il carro minore, insomma, Orione, cioè, vediamo il Canis, insomma, vediamo un cielo che in qualche modo, come dicevo prima, ci dà a delle figure, a dei confini, a dei nomi. Thomas Carlyle, un filosofo, scrittore scozzese degli inizi del 1800, che ha detto questa frase bellissima: perché nessuno mi ha insegnato le costellazioni facendomi sentire di casa nel cielo stellato? Perché quelle costellazioni che noi abbiamo visto prima, lì sono segnate sulla carta, possiamo leggere, ma non so, per esempio, quanti di noi, io sicuramente no, sono capaci nel cielo di leggere, di vedere queste costellazioni, perché come tutte le cose, queste cose devono essere insegnate. Quindi non credo che le cose siano molto cambiate per i comuni mortali, non quelli che studiano astronomia o cose di questo genere, la situazione, perché nessuno mi ha insegnato le costellazioni facendomi sentire di casa nel cielo. Perché se io ho dei confini, io conosco i nomi, ovvio che mi sento a casa, come quando voi andate girate nella vostra città, sapete le piazze, le vie, eccetera, vi sentite a casa. Quando invece andate in una città sconosciuta, se non c'è una guida che vi dice, siete assolutamente, assolutamente persi, dovete chiedere informazioni se non avete la guida. Questa è una illustrazione che io ho fotografato da un libro, secondo me molto carino, di una certa Susanna Islop, che si intitola Storia dalle stelle. È un libro in cui accanto fa vedere questa cosa, vedete, questa è la costellazione dello Scorpione, vedete le stelle, no? E fa vedere come l'uomo ci ha costruito sopra, immaginabilmente, no? La figura dello Scorpione. Accanto, nella pagina accanto, ci sono i miti nei confronti di quella costellazione. Tra l'altro curioso, perché sono miti diversi, perché se lo, noi vediamo lo scorpione, quindi non è un'immagine serena, pacifica, le stesse stelle vengono invece, alcune di queste stelle vengono viste invece da altre popolazioni, ovviamente in una posizione diversa dalla nostra, come una mamma che regge un bambino. Questo per dirvi, no, come poi ognuno ci vede un po' quello che può vedere. Ma comunque mi sembrava molto carina questa cosa, perché una volta dice: ma com'è che lo chiamano scorpione, com'è che lo chiamano vergine, com'è che lo chiamano di merda? Invece con queste figure messe sopra mi sembra che possano dare un po' l'idea, mi sembrava un po' carina. Lo stesso per l'immagine dopo, questa però non è più del libro della Isla, perché nel libro della Isla ci sono quelle figure, qui c'è invece una figura un po' più realistica, realistica come immagine, no? C'è stato proprio messo sopra un orso, come potremmo vederlo, non è tratteggiato. Questo, vedete, è l'Ursa Maggiore. E qui, no? C'è stato messo dentro. Ovviamente anche l'Ursa Maggiore ha la sua storia, il suo mito. E poi, fra l'altro, l'Ursa Maggiore, l'Ursa Minore, il Leone Minore, il Cancro, vedete, la Lince. Vedete come in questa maniera, come abbiamo visto prima, il cielo prende una forma, ci si può riconoscere, conoscendolo ci si può riconoscere. Però, siccome questa dovrebbe essere la lezione di venerdì prossimo, io qui così mi sono un po' divertita a farvi vedere queste cose, ma ovviamente passo avanti. Allora, fin qui noi abbiamo parlato di come l'uomo, nel senso dell'umanità, vede le stelle, un po' così, un po' in generale, no? Ha distinto chiamato il nome, ha fatto le costellazioni, questo un po' appartiene a tutti, anche se dobbiamo dire, come vi ho detto per esempio rispetto allo scorpione, che non è così universale, diciamo però che nella nostra società, nel nostro tipo di cultura, noi condividiamo questi miti. Ma c'è un altro modo di vedere le stelle, e questo modo è il modo personalissimo di ciascuno di noi, che non dipende dai miti, quello che noi personalmente, ognuno di noi vede nelle stelle. E qui ancora mi sono fatta aiutare da un libro. Il libro, non so se l'avete riconosciuto, è Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry. Gli uomini hanno delle stelle che non sono le stesse. Vedete come l'arte riesce a dire in tre parole un concetto. Per gli uni, quelli che viaggiano sono delle guide. Infatti le stelle servono per orientamento, quelli che viaggiano sicuramente conoscono le stelle, infatti non solo gli astronomi, come ho detto prima, anche i viaggiatori, perlomeno quando non c'erano quegli strumenti che abbiamo adesso, sicuramente. Per altri non sono che delle piccole luci, quindi può essere che per qualcuno le stelle sono delle luci lì, messe lì come le lampade, come qualsiasi altro, come l'antincendio. Per altri, che sono dei sapienti, sono dei problemi. Grandioso. Grandioso perché ci dice che le persone sagge, le persone che pensano, di fronte a questo mistero delle stelle, come abbiamo detto prima, si fanno un sacco di problemi, si chiedono. Che poi è stato appunto quella cosa che ha mosso gli uomini a occuparsi delle stelle e a studiare. Ma tutte queste stelle stanno zitte. Tu avrai delle stelle come nessuno ha. Qui si entra in un rapporto personale a tu per tu. Quando tu guarderai il cielo la notte, visto che io abiterò in una di esse, visto che io riderò in una di esse, allora sarà per te come se tutte le stelle ridessero. Come storto? O vedo io storto? Anch'io guarderò le stelle, tutte le stelle. Dunque, prima è sempre il piccolo principe che parla, no? Prima si rivolge all'aviatore, dice: tu guarderai le stelle e vedrai che le stelle ridono. Poi dice: anch'io guarderò le stelle, tutte le stelle saranno dei pozzi con una carrucola arrugginita, tutte le stelle mi verseranno da bere. Allora, cosa succede? Succede che se fossi stata più coraggiosa avrei portato il piccolo principe e basta, però evidentemente non sono stata sufficientemente coraggiosa. Comunque, cosa succede qui? Succede che in uno dei tanti episodi del piccolo principe l'aviatore e il piccolo principe vanno alla ricerca di un pozzo perché hanno sete. E lì c'è uno scambio molto affettuoso, perché l'aviatore si rende conto che il piccolo principe è stanco, lo prende in braccio, si rende conto che ha sete, trovano il pozzo, devono tirarlo su con questa carrucola arrugginita, gli dice: lo faccio io perché per te è troppo pesante, gli dà da bere. Quindi nel piccolo principe è rimasto impresso questo rapporto affettuoso molto importante con l'aviatore. Tu avrai 500 milioni di sonagli, io avrò 500 milioni di fontane. Perché? L'aviatore sa che sta perdendo il piccolo principe ed è triste, perché vuole continuare a sentire la sua risata. Per questo nell'immagine prima, torno indietro, nell'immagine prima il piccolo principe dice questo: quando tu guarderai il cielo la notte, visto che io abiterò in una di esse, visto che io riderò in una di esse, allora per te sarà come se tutte le stelle ridessero. Quindi l'esperienza affettiva dell'aviatore verrà ripetuta con l'immaginazione. Guardando la stella, tu pensa che io sono là, e quindi questo ti vedrai la stella che ride, ma insieme a quella stella che ride, rideranno tutte le stelle. Quindi tu avrai 500 milioni di sonagli, io avrò 500 milioni di fontane, perché invece per il piccolo principe la cosa più pregnante e affettiva è stata la cosa delle fontane. Quindi le stelle diventeranno fontane per il piccolo principe, mentre saranno risate per l'aviatore. Quindi per l'aviatore sarà l'immagine del piccolo principe, il ricordo del piccolo principe, ci sarà la risata del piccolo principe, di conseguenza per l'aviatore le stelle rideranno. Per il piccolo principe ci sarà l'immagine dell'aviatore, il ricordo dell'aviatore, ci sarà questo momento particolare del pozzo con la carrucola, e quindi il piccolo principe vedrà delle stelle fontana. Vedete che le stesse stelle vengono viste in maniera totalmente diversa. Perché? No, scusa, torno indietro. Perché verranno viste in maniera diversa? Perché quello che fa vedere le stelle, il rapporto che ognuno di noi ha con le stelle, a questo punto diventa qualcosa di affettivo, che ha a che fare con un affetto che vuol dire non tanto ti voglio bene eccetera, che anche, ma affetto è un sentimento sia piacevole che spiacevole, qualcosa che si sente e che quindi viene rimandato a qualche parte, a qualcuno, in questo caso, no, le stelle, e quindi questo affetto va sulle stelle e poi torna dalle stelle, il piccolo principe, l'aviatore. C'è tutto questo legame. Ah, scusate, fermo, perché dimenticavo un'altra cosa invece che è importante, che l'affetto, quindi, richiama il desiderio. Perché succede? L'aviatore sa che sta perdendo il piccolo principe, così come il piccolo principe sa che deve andarsene e quindi perderà l'aviatore. Quindi c'è una mancanza. Il desiderio ha nella sua etimologia, nel suo significato, è formato da due particelle, no? De, che è privativo, e la seconda parte che si riferisce a Sidus, cioè le stelle, quindi alla mancanza di stelle. Quindi il desiderio si riferisce a una mancanza. Quando io ho una mancanza, allora devo in qualche modo riempire, devo fare qualcosa per soddisfare questa mancanza, che altrimenti mi fa stare male. Ok. Quindi quello che volevo dirvi è che noi viviamo di simboli, viviamo di miti, viviamo di metafore, e noi siamo infinitamente piccoli, di fronte a un cielo stellato, siamo infinitamente piccoli, e però abbiamo una testa che ci occupa molto, che ci fa molto cercare, se abbiamo... abbiamo anche un po' la pretesa di non avere limiti, o quantomeno abbiamo la pretesa, che è anche buona, di cercare di superare i nostri limiti. Fra l'altro oggi la scienza e la tecnica ci danno una buona mano, perché sappiamo che con un tocco di dito riusciamo a fare delle cose che fino a pochi anni fa, o quantomeno pochissimi decenni fa, non erano neanche pensabili. Che cos'è questa immagine? Nel farci sentire piccoli mi ha colpito molto. Questo è un satellite che ha il nome di una che a non so quanti migliaia di o miliardi di anni luce fotografa la Terra. Noi siamo questa roba qua, quindi siamo esattamente come tutti quei punti che ci sono nell'infinito, con una precisazione tecnica che ovviamente ho letto, ma non la so, che questa figura che noi vediamo, la vediamo ingrandita, perché per fotografarla gli sono stati messi nel buio, bisogna fare una grande esposizione, una grande esposizione di luce allarga la figura. Quindi noi siamo questo puntino immerso nell'universo. Quindi pensate cosa siamo, no? La nostra infinitesima parte nell'universo. Noi siamo abituati invece a pensarci un po' più grandini, no? Anche le ultime immagini dai satelliti intorno mostrano la Terra, però si vedono le nazioni, si vedono le isole, invece qui proprio un po' più da lontano, e che fra l'altro rispetto all'universo è una distanza assolutamente relativa, noi siamo questo piccolo puntino. Spero che non vi stupiate troppo che ho fatto più riferimento a Einstein che ad altri, ma allora, ogni essere umano è parte di un tutto chiamato universo. Egli sperimenta i suoi pensieri, i suoi sentimenti come qualcosa di separato dal resto, una specie di illusione ottica della coscienza. Questa illusione è una specie di prigione. Il nostro compito deve essere quello di liberare noi stessi da questa prigione attraverso l'allargamento del nostro circolo di conoscenze e di comprensione, sino ad includere tutte le creature viventi e l'interezza della natura nella sua bellezza. Allora, questa illusione... questa illusione della coscienza, una specie di illusione della coscienza. Credo che noi dobbiamo attribuirla anche a noi stessi. Perché? Perché noi diamo molto valore a quello che noi pensiamo, quello che noi diciamo, alla parte razionale nostra, facciamo, decidiamo, e trascuriamo del tutto invece quella parte irrazionale di noi che invece ci fa fare, o ci fa dire, o ci fa pensare, o sentire delle cose, talvolta addirittura nostra insaputa. Cioè la parte nostra dei sogni, la parte delle emozioni, la parte dei sentimenti, la parte irrazionale di noi. Quindi, ve l'ho detto, comunque, l'illusione che noi abbiamo di noi stessi, noi calchiamo la mano, ingrandiamo, ci sentiamo più sicuri, no, rispetto all'essere persone ragionevoli, razionali, consapevoli di quello che facciamo e diciamo, del nostro mondo, del nostro modo di essere al mondo. Trascuriamo invece quella parte di noi oscura rappresentata dalle emozioni, dalle fantasie e dai sogni. Allora io farei questo nesso fra il cielo notturno e il nostro inconscio, cioè quella parte di noi oscura che ci fa agire, pensare, sognare. In questo nesso le stelle, i pianeti, possono ben rappresentare le forze che sono dentro di noi, i punti deboli, i conflitti, i movimenti. Quindi, tra l'altro, come noi riusciamo a dare un nome alle stelle, alle costellazioni, come riusciamo a capire i movimenti, come possiamo capire o studiare le opposizioni oppure i momenti favorevoli, tutto questo discorso noi potremmo portarlo dentro di noi, cioè a conoscere quelle forze dentro di noi, quei punti che non necessariamente sono solo delle cose ostili, possono essere anche delle cose favorevoli, i nostri punti di forza, i nostri punti deboli, i nostri conflitti, cioè due forze che confliggono fra di loro. Come con le stelle, nel riconoscerle, nel dare un nome, nel collocarle, noi ci sentiamo più sicuri, tanto più noi possiamo essere sicuri nel momento in cui conosciamo quello che succede dentro di noi, nel momento in cui diamo un nome ai nostri sentimenti, che sono assolutamente vari e sono spesso molto contrastanti, sentimenti di amore, di odio, sentimenti di paura, cioè infiniti sentimenti, però il dolore, se riusciamo in qualche modo a collocarlo, a dargli una forma, a comprenderlo, così come abbiamo fatto col cielo, probabilmente riusciamo ad avere un rapporto migliore con noi stessi. Avendo un rapporto migliore con noi stessi, è molto probabile che avremo un rapporto migliore anche con gli altri. Perché questo? Perché quello che è indispensabile a ciascuno di noi è di mantenere un sentimento di sicurezza. Tutto quello che facciamo, diciamo, crediamo, ha questo scopo fondamentale: difendere il nostro sentimento di sicurezza. Anche il nostro modo di vedere le stelle rientra in questa finalità. Quando dicevamo, no, personalmente, a livello personale, ognuno ha un modo di vedere le stelle, richiamiamo questo concetto qui. Cioè, quello che a noi importa è di essere sicuri. Per cui se in una stella noi vogliamo vedere una luce che non dice niente, bene. Se invece vogliamo vedere un problema, altrettanto bene. Se vogliamo vedere un'indicazione, va bene pure quello. Noi dobbiamo ricordare che questo sentimento di sicurezza ci viene dal fatto, da un sentimento di appartenenza. Noi nasciamo in un determinato luogo del mondo, in una determinata nazione, in una determinata città o paese che sia, da determinati genitori. Quindi questa cosa ci colloca ci dà un senso di appartenenza, e questo senso di appartenenza è molto importante proprio perché ci dà un sentimento di sicurezza. Se in questo senso di appartenenza noi vogliamo anche metterci il fatto che siamo nati sotto il segno del leone piuttosto che il segno della Vergine, va benissimo, perché in effetti, se voi ci pensate, magari anche da chi non ci crede, no, questa domanda, ma di che segno sei? Di fatto, sono del allora tu sei così, cos'ha, ma allora hai questo, hai quest'altro. Di fatto è un modo anche di definirsi. In ogni caso, mi colloco lì, sono appartengo a quella cosa. Perché, come diceva Einstein, noi facciamo parte del tutto, e però è importante per noi, proprio per non perderci, per difendere il nostro senso di sicurezza, è importante per noi collocarci da qualche parte, e più ci collochiamo e più ci sentiamo sicuri. Se volete, anche la fiducia cieca che abbiamo nella scienza, siamo di nuovo qui, è scientifico, quindi è sicuro, quindi è certo, quindi va bene. E va bene, cioè, se uno si sente sicuro, cioè l'importante per una persona, proprio per la singola persona, è sentirsi sicuro. Quindi qualsiasi cosa pensi, qualsiasi cosa creda, l'importante è che abbia questo sentimento di sicurezza, perché è il sentimento che ci guida. Ma io avrei finito, a dire la verità, concludo con due slide che non ho fatto, e mi dispiace, allora ve le leggo. Una di Carl Sagan, che perché è morto, un grande astrofisico, un famoso anche perché ha scritto molti libri divulgativi. Scusate, non ho preso Carl Sagan, scusate, ancora Einstein. Le cose sono unite da legami invisibili. Non si può cogliere un fiore senza turbare una stella. Einstein, questo. E ancora Einstein guarda le stelle e da loro impara. Concludo il mio scorsettissimo discorso, sperando di non essere andata troppo fuori tema rispetto alle vostre aspettative. E vi faccio un augurio che possiate andare via con una vostra opinione in tasca, con una buona stella in cielo, che ci dia quel sentimento di sicurezza di cui noi oggi abbiamo estremamente bisogno, perché viviamo in un mondo che è sempre più insicuro.
Grazie Liliana di questa...